Andiamo nel libro di Giobbe, capitolo 14. Naturalmente, qui ci troviamo davanti a delle grandi difficoltà di Giobbe e quindi fa le sue considerazioni. Chi è che legge? Ale.
14.
14.
L'uomo, nato di donna, vive pochi giorni ed è sazio d'affanni. Spunta come un fiore, poi è reciso. Fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire con te in giudizio. Chi potrà trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Se i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare, distogli da lui lo sguardo perché abbia un po' di tranquillità e possa godere come un operaio la fine della sua giornata. Per l'albero almeno c'è speranza, se è tagliato rigermoglia e continua a mettere germogli. Quando la sua radice è invecchiata sottoterra e il suo tronco muore nel suolo, a sentir l'acqua rinverdisce e mette rami come una giovane pianta. Ma l'uomo muore e perde ogni forza. Il mortale spira. E dov'è egli? Le acque del lago se ne vanno. Il fiume vien meno e si prosciuga. Così l'uomo giace e non risorge più, finché non vi siano più cieli. Egli non si risveglierà né sarà più destato dal suo sonno. Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata, fissarmi un termine e poi ricordarti di me. Se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Aspetterei fiducioso tutti i giorni della mia sofferenza finché cambiasse la mia condizione. Tu mi chiameresti, io risponderei, tu vorresti rivedere l'opera delle tue mani. Ma ora tu conti i miei passi, tu osservi i miei peccati, le mie trasgressioni sono sigillate in un sacco e alle mie iniquità altre ne aggiungi. La montagna frana e scompare. La roccia è divelta dal suo luogo, le acque consumano la pietra, le loro inondazioni trascinano via la terra, così tu distruggi la speranza dell'uomo. Tu lo sopraffai una volta per sempre, ed egli se ne va, gli muti la sembianza e lo mandi via. Se i suoi figli salgono in onore, egli lo ignora. Se cadono in disprezzo, egli non lo vede. Questo solo sente che il suo corpo soffre, che l'anima sua è in lutto.
Che dobbiamo calarci nel tempo, nel personaggio, da quello che dice Giobbe e da quello che vede qui, la sua è una situazione abbastanza problematica, no? Si pone tutta una serie di problemi, ma soprattutto come tutti coloro che credono e anche quelli che non credono hanno coscienza che il tempo passa, che le acque del lago se ne vanno, che il fiume viene meno, si prosciuga, così l'uomo giace, secondo lui non risorge più, e finché non vi siano più cieli. Però poi più avanti si pone di nuovo, dice se l'uomo muore può egli tornare in vita? Dice io se così fosse aspetterei fiducioso, no? Più avanti poi nel capitolo 19 invece lo stesso Giobbe dice dal versetto 25 dice ma io so, no, che il mio Redentore vive e alla fine si alzerà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, io lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore del desiderio mi si consuma. Questa cosa che rimane dentro l'uomo, Se vi ricorderete, Salomone scrive nel suo libro dell'Ecclesiastico, dice: ma alla fine, cioè, l'uomo fa la fine delle bestie, no? Come la bestia muore, no? Nello stesso. Sono quelle vedute che fanno parte dell'uomo che non ha concepito ancora l'opera di Dio, la realizzazione, la redenzione. E per questo motivo, questa è proprio la visione dell'uomo, quando dice: ma tanto, quando uno muore, che non c'è più soluzione, ecco. Perché tanto è vero che poi lui qui, a un certo punto, dice, se l'uomo muore, egli può tornare in vita? Aspetterei fiducioso tutti i giorni della mia sofferenza finché cambiasse la mia condizione. Ma ecco, diciamo, queste sono. Ma vogliamo ancora leggere in Timoteo, 2 Timoteo, dall'1 al 14, capitolo 1, i primi 14 versetti. Qui, 2 Timoteo. Qualche volontario, se no rischio di far faso tutto a me.
1.14. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. Ecco. Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Ringrazio Dio che servo, come già i miei antenati, con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore. È anche per questo motivo che soffro queste cose. Ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che ci hanno in Cristo Gesù. Che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu sai questo?
No, va bene così. Va bene così, perché ecco, poi il racconto, il seguito, il pezzo che Paolo scrive poi dal 14 in avanti, come vedete, questo è un altro aspetto interessante della scrittura, no? Cioè, questo è diciamo, spirito puro, quello che abbiamo letto fino adesso, le promesse. L'altro pezzo che leggiamo ha un qualcosa di più pratico, no? O di cose che avvengono nella vita, quando anche noi, nella nostra comunità o di qualsiasi altra comunità, parliamo delle cose spirituali e poi parliamo, non so, di questo fratello o di quella sorella o che cioè, mi ha fatto questo. Cioè, sono cose che dovremmo giustamente, e qui ha fatto bene, diciamo, chi ha fatto, non è che la staccate, ma fa capire un attimino questa differenza che c'è, no? Perché quello è un racconto di vita quotidiana, pratica, di eventi. E invece questo ha a che fare completamente con ciò che è spirituale. Tant'è vero che qui le cose rispetto a quello che abbiamo visto prima cambiano completamente. Cioè, egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Gesù Cristo fin dall'eternità. Ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale, attenzione, ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Mediante questo noi raggiungiamo l'immortalità. Poi c'è ancora un piccolo, ma quello ve lo leggo io. In Isaia 41 c'è il versetto 4 che dice: chi ha operato? Chi ha fatto questo? Colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita. Io sono il Signore, sono il primo. Io sarò con gli ultimi. Ma comunque chi ha operato? Chi ha fatto questo? Colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita. Allora, cari fratelli e sorelle, abbiamo visto da un lato un autore che, nonostante che non conoscesse lo Spirito Santo, così chiamiamolo così, o le rivelazioni del Signore, non sapeva Giobbe come il Signore avrebbe poi agito, capito? E quindi scrive determinate cose. Però nonostante tutto, in lui c'è questa convinzione forte. Dice, prima fa tutta una serie di considerazioni, purtroppo sono quelle che l'uomo fa, l'uomo senza Dio, diciamo, no? Non possiamo dire che lui, ma non concepiva ancora questa cosa, ma dentro se stesso c'era comunque, dice, io dopo tutto questo, so che il mio Redentore vive, ma dice io, nonostante tutto, so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Cioè, questa è una cosa straordinaria, sicuramente. Il fatto che c'è comunque da sempre Dio ha creato nell'uomo, c'è scritto, il senso dell'eternità. E allora, cari fratelli e sorelle, c'è una grande solitudine nel cuore di quelli che non conoscono Dio. C'è una grande solitudine, no? E la vita scorre e l'uomo cerca di fare in modo di fermare il tempo per sopravvivere, no? Devo fermare questo momento, devo fermare quest'altro momento. Sapete, ci sono molti modi per cercare di fermare il tempo, per andare a riprendere attraverso una fotografia, attraverso qualcosa, andare a riprendere quello che un ricordo che ormai è andato via. Cioè che, quel periodo di tempo che non c'è più. Mentre noi pregavamo c'era poco fa il suono delle campane, no? Quello lì è andato via, come ogni cosa che passa. Questo è un concetto che spesso ritorna, come ben sapete, non solo nelle mie riflessioni, ma è un concetto che deve animarci per renderci forti, non renderci deboli, perché altrimenti o il primo diventa depressivo il primo discorso, ma quello che abbiamo letto di Paolo a Timoteo è pieno di vita, è pieno di vita, è pieno di certezze. Lui non ha più alcuna, diciamo, no, non guarda a nessun'altra cosa perché per questa grande rivelazione che ha ottenuto. Quindi che cosa succede? Perché si cerca, poi si va a sfogliare nei ricordi e che cosa succede? Succede che viene fuori malinconia e solitudine. Ma per cosa? Con gli occhi si va a vedere ciò che passa. Questa però è la malinconia, cari fratelli e sorelle, dobbiamo dirla tutta, eh? È la malinconia di chi forse probabilmente non ha completato la propria fede. Perché vedete, la fede ci va un momento che deve essere completata. Ci deve essere come, cioè, una fede matura, completa. E questa è una cosa importante, perché altrimenti, dici, quanta fede ti manca? Ti manca sempre un pezzetto. No, la fede deve essere compiuta. Le rivelazioni poi sono un'altra cosa, ma la fede deve essere compiuta, sono delle cose che devono avere una certezza. Ora, Dio ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, morte e vita. Dobbiamo rassegnarci. Dobbiamo rassegnarci. Dobbiamo renderci conto, è una realtà che non possiamo afferrare il tempo e tenerlo qui stretto. E questa è una cosa che il Signore ha fatto, perché non posiamo gli occhi su ciò che passa. Dunque, rassegniamoci e anche se non vogliamo dire, anche se non vogliamo, dobbiamo dire a te, Signore, appartiene ogni cosa. E quando diciamo ogni cosa, non stiamo parlando degli oggetti, non stiamo parlando, che ne so, della mia capra o di qualcos'altro. No, ma stiamo parlando di ogni cosa, completamente ogni cosa. Ma le cose che noi conosciamo adesso, che vediamo, le persone, eccetera, senza ciò che noi chiamiamo vita, non sono nulla. Lo dice prima Giobbe, dice, ma quelli che muoiono, che non hanno più coscienza di. E tanto è vero, dice, anche i genitori che sono morti, se il figlio sale in onore, non ne prendono coscienza di questo. Allora, la vita, che cos'è, cari fratelli e sorelle, la vita? Cari, che cos'è? Cerchiamo di analizzare, perché vita, 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 sì, vabbè, la vita lo sappiamo, cos'è? Ballare, mangiare, baciarci, fargli auguri, questa è la vita, vero? Uno scorrere così. E questa è un'opinione però di molti, della stragrande maggioranza. No, la vita è la coscienza che hanno i vivi, non i morti. È la coscienza la vita. La vita e coscienza vanno di pari passo. E il Signore Gesù viene proprio per questo motivo. Dice, egli stesso si identifica con ciò che noi chiamiamo vita. È incredibile questa cosa, però egli dice ciò cioè coscienza dell'esistenza. Questa è la vita, coscienza, coscienza dell'esistenza. Poi ci sarà tutto il resto delle altre cose. Io sono venuto, dice il Signore Gesù, perché abbiano vita ad esuberanza, cioè una vita spumeggiante, non so se mi sto spiegando. Non una vita greve, fatta di tristezze, fatta di tutta una serie di cose che francamente dopo aver ricevuto la fede non riesco a capire. Leggevo forse proprio questa mattina, non so, che un capo musulmano in Somalia è diventato credente e la Somalia è dopo la Corea del Nord è il paese che perseguita maggiormente i cristiani, no? E va al di là di ogni nostra immaginazione quello che succede. Eppure lui sta creando delle chiese e senza paura. E voi sapete che il 99% sono musulmani in Somalia. E quindi io mi chiedo, eppure dice che è un uomo pieno di gioia. Adesso non so se è un'invenzione delle televisioni americane, cristiane, sì, dobbiamo prendere tutto, però c'è da credere che è così. Allora, il Signore dice, io sono venuto perché abbiano vita ad esuberanza. Queste persone perché fanno questo? In cosa credono? Rischiano la vita dalla mattina alla sera. Non come noi, comodi con un bel pezzo di panettone, davanti al televisore, magari con delle patatine come fanno gli americani, e grossi 5 quintali. Allora io sono venuto per questo, perché abbiamo vita di esuberanza. Dunque la vita non è una cosa, la vita non è una cosa, ma un insieme di fattori che dalla nascita in poi ci danno coscienza dell'esistenza. Coscienza dell'esistenza. È questo fatto che ci fa star bene o ci fa star male? Che ci rende la vita in un modo o ce la rende nell'altro? Ma è questa coscienza. Ma ciò che ci dà coscienza dell'esistenza non è la carne. Perché, come abbiamo visto prima, Giobbe dice dopo che la mia pelle sarà consumata, i miei muscoli, dice, senza la mia carne vedrò Dio. Quindi la coscienza dell'esistenza non è la carne, e lo sappiamo bene, perché quando stiamo male non è che vogliamo stare male, cioè voglio dire fisicamente, no? Ma lo spirito dell'uomo che il Signore ci ha dato fin che non ritorna a Dio. Questa è la coscienza, è questo spirito dell'uomo, questa anima, questa chiamala come vuoi, questo che è immateriale. Quindi questo che ha la coscienza, che torna a Dio, no? E che vive, abbiamo visto, come dice più avanti, chiamiamolo nel Nuovo Testamento, l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo. Diciamo questa parte. Lo spirito è ciò che rivela poi le cose di Dio, no? Ma quindi tutti abbiamo coscienza dell'esistenza finché viviamo. Finché viviamo abbiamo coscienza dell'esistenza. Ma abbiamo anche coscienza di qualcos'altro. Che questa vita, e questo è l'uomo, che questa vita volge a termine con ciò che noi chiamiamo morte, no? Sappiamo che questa è una interruzione, perché la nostra coscienza viene meno, e quel momento non conosciamo più niente. E lo dice la scrittura, dice, i morti non conoscono e non sanno. Ma Gesù dice, il quale, Gesù Cristo, la sua apparizione, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita, l'immortalità, attraverso il Vangelo. Allora, tutta la nostra scommessa sta qua. Diciamo pure, appunto, lo spirito dell'uomo è la sua coscienza. È la sua coscienza perché è ciò che ti fa, ti porta coi piedi, si fa per dire coi piedi per terra, no? Si relaziona con tutto quello che tu hai attorno, riconosce le persone, gli animali, le cose, prova sentimenti, prova. Ecco perché devi amare Dio con tutta la tua coscienza. Ecco perché devi amare Dio con tutta la tua coscienza, proprio perché ti rendi conto che Egli è l'autore di quello che noi chiamiamo vita. Non di meno Gesù si identifica con questo, con questa, ma è un qualcosa che è molto più grande di quel che pensiamo noi. Gesù stesso dice, io sono la vita, io sono la vita. E quindi non è solo quella figura meravigliosa che lui, quel corpo meraviglioso, quel corpo benedetto che lui ha vestito. Lui è la vita, è qualcosa che va al di là di ogni nostra immaginazione. Perché io sono l'autore, il principio di ogni cosa. Ecco perché a Dio noi dobbiamo la priorità. Io sono il principio di ogni cosa, perché senza di me non c'è vita. Senza di me non c'è vita, non c'è vita alcuna. Non è che dice poi la vita, no, non c'è proprio vita. Perché abbiamo visto in Giovanni, egli ha creato ogni cosa, ha portato alla luce ogni cosa. Quindi senza di me non c'è vita, ma morte, non c'è luce, ma tenebre. Quello che in questi giorni, ne approfitto, quello che in questi giorni la cristianità festeggia, cioè, a parte le date, tutte le cose che conosciamo, a parte la paganità, l'immoralità, perché c'è pure dell'immoralità, non di poco conto, l'ipocrisia, le feste non comandate, perché una festa non comandata Ma diciamo, abbiamo fatto un po' da soli nel tempo, no? Abbiamo deciso di fare un po' da soli. E allora, siccome abbiamo fatto un po' da soli, è nato tutto quello che è nato. È nato Babbo Natale, è nato l'albero di Natale, quello spelacchiato di Roma, no, 40.000 euro, ma lasciamo perdere. Però vedete, questo ha un... questa festa, per quanto... No, non ci sono tutte queste cose comandate, eccetera, eccetera. Ma nella scrittura, spiritualmente, è questo che dobbiamo capire, non tanto praticamente, cioè non tanto come, ripeto, a date e tutto il resto, ma nella scrittura, questa qui è una cosa veramente importante, perché deve ricordare che Cristo è venuto ad abitare dentro ognuno di noi. Cioè, non solo, questo è nato, non è nato in un bambino di gesso come fanno vedere, no? Perché quello devia completamente. Ma nella scrittura ha un fondamento solido, cioè la vita, cioè l'autore della vita viene a vivere in un corpo mortale. Sappiamo che Cristo è morto, ma sappiamo che è risorto. Quindi viene a vivere in un corpo mortale rendendolo immortale. Rendendolo immortale. Questo è quello che io posso percepire. L'importanza di questo gesto, di questo, quello che Dio ha fatto, e ogni cosa che fa la fa in modo perfetto, certo, sicuro. L'ha reso immortale con la resurrezione, per cui chi non crede nella resurrezione è un morto ancora prima. Significa che ciò che è impossibile agli uomini, cioè creare l'eternità, perché noi non siamo capaci, no? Noi rincorriamo un tempo che non possiamo rincorrere, perché il tempo, vedete, è una cosa che va così com'è. Né più forte né più lentamente, perché è Dio che lo stabilisce, capito? E quindi è impossibile che agli uomini creare l'eternità, e invece questo è possibile a Dio, perché Egli è eterno ed Egli solo abita l'immortalità, abita l'eternità e l'immortalità. Ecco perché chi ha creduto ha ben saldi questi principi, cari fratelli e sorelle. Ha ben saldi questi principi che sono nel suo cuore, stanno nel suo cuore e che sono la certezza della fede. Questa è la certezza della fede. Ecco perché non posare lo sguardo su ciò che passa. Noi possiamo solo usare ciò che ci capita di toccare con mano un pezzo di legno, un pezzo di carne, qualsiasi cosa. La vita è tutta una serie di queste cose messe insieme, ma soprattutto è la coscienza che Dio ha fatto ciò. E allora ecco perché non dobbiamo posare lo sguardo su ciò che passa, ma su colui che ha creato la vita. Ecco come cambia da fede a chi invece crede più o meno e che non crede proprio. La differenza è, ecco perché richiama sempre il primo comandamento. Dobbiamo posare lo sguardo invece su colui che ha creato la vita e sulle sue promesse alle quali abbiamo creduto. Perché sappiamo che Dio non può mentire, perché non è un uomo, non è come noi che diciamo una cosa e 5 minuti dopo ne diciamo un altro. Dice, dai, sei stato, ma dai, lo so che stai mentendo, no? Ma no, no, in tal modo innocente, detto in modo innocente, no, no, non sto mentendo, invece sì. Quindi non essere incredulo, caro fratello, sorella, ma credente, certo, il tempo passa per noi come passa per quelli che non hanno creduto. E lo sanno tutti, lo sanno che il tempo passa, no? Così come passa su tutte le cose, passa sulle bestie, sulle piante, sui fiori, passa su tutto, no? Allora, Dio ha fatto il giorno, Dio ha fatto la notte, ha fatto le stagioni, ha fatto la vita e ha fatto la morte. Tutte queste cose passano proprio perché sono provvisorie, se no non passerebbero. Ecco la diversità, ecco dove stiamo andando, verso qualcosa che non passa. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Il mio governo, dopo che saranno distrutti tutti gli altri, che è l'ultimo, non passerà ad un altro, non passerà in mano ad un altro. Tutte queste cose passano proprio perché sono provvisorie, ma quelle del Signore non passano, saranno eterne. Ma nel nostro cuore comunque passano le cose, comunque passano, abbiamo una certezza. Che né morte né vita, né potestà, nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo. Quindi va al di là della nostra immaginazione, va al di là della nostra coscienza. E la nostra coscienza, sapete, solo per un momento. Ma le promesse di Dio sono per l'eternità. Quindi né morte né vita. Né morte né vita, che sta dicendo il Signore? Indica il superamento, cioè dell'hic et nunc, dicono i latini, cioè del qui ed ora. Un po' di latino l'avevo fatto quando andavo a scuola media, questo mi era rimasto impresso. Quindi, largamente profetizzato da Isaia. Quindi va al di là di questo qui e ora. Dice non di sole o di luce di lampada, ma Dio stesso ti illuminerà. Allora, come abbiamo visto nel capitolo 14, Giobbe descrive la miseria dell'uomo. Perché, sapete, senza queste certezze che noi abbiamo adesso, non è facile. C'è nel cuore dell'uomo l'idea dell'eternità, che Dio l'ha messa, ma non sai come. Invece noi abbiamo certezza, abbiamo certezza, e per questo motivo che chi non ha queste certezze cerchi di acquistarle o acquisirle al più presto, perché Dio ha creato l'uomo, come dice, misero dunque, perché se tu vedi la morte, vedi la sofferenza, vedi, oh, Giobbe è uno che soffriva. E quindi Dio ha creato l'uomo misero dunque? No. No, di certo, non è Dio che ha creato l'uomo misero. Dio l'ha riempito di ogni bene, di ogni ricchezza. Vi ricordate nel giardino dell'Eden? Non credo che gli mancasse qualcosa. Ma gli mancava la comunione con Dio, che lui ha interrotto. E è il peccato che ha gettato l'uomo nella miseria, nella sofferenza e nella morte. E ha interrotto questa comunione con Dio. Ecco, questo mortale rivestirà immortalità. Così sta scritto. È un tema che va dall'inizio della scrittura alla fine. Questo mortale rivestirà immortalità. Siamo noi ancora oggi con i nostri pensieri, perché c'è un certo punto, non era qui, ma dove descriveva, sempre in Giobbe, ma sto leggendo il capitolo 13, e questo è importante anche, io poi non l'ho segnato per non leggere tanto, però l'occhio mio tutto questo l'ho visto, l'occhio mio ha udito e l'ha inteso. Quel che sapete voi lo so anch'io, sta rispondendo Giobbe, si difende la sua causa davanti a Dio. Non vi sono affatto inferiore. Giobbe parla con i suoi interlocutori, i suoi amici. Ma io vorrei parlare con l'Onnipotente, ci terrei a ragionare con Dio. Poiché voi, dice ai suoi amici, siete inventori di menzogne. Siete tutti quanti medici da nulla. Come il medico di Hitler, che era un deficiente, manco il mio cane gli avrei dato. No? O se faceste silenzio, esso vi sarebbe contato come saggezza. Se faceste silenzio, esso vi sarebbe contato come saggezza. Allora, siamo noi ancora oggi con i nostri pensieri che impediscono allo Spirito Santo di farci luce? Questa è la domanda. Vedete, finché ci sono i nostri pensieri, non c'è quello di Dio, perché glielo impediamo. Impediamo allo Spirito Santo di agire nella nostra vita. Vedete che lo Spirito del Signore, io non sono convinto che illumini solo il predicatore. Io sono convinto che illumina tutti i credenti e rivela a tutti i credenti. Sicuro questo. Ci mancherebbe altro. Se no ci sarebbe qualcosa che non va. Ma il problema è dove è questa cosa che non va? E l'abbiamo visto prima. Oh, se faceste silenzio adesso vi sarebbe contato come saggezza. Ma no, non dobbiamo parlare. Ma non è che non dovete parlare. Ma chi l'ha detto questo? No? Ma siamo noi che con i nostri pensieri, il più delle volte che non servono a nulla, perché davanti a Dio c'è scritto che l'uomo taccia, che impediamo allo Spirito Santo di farci luce. Perché siamo noi, capisci? Che siamo noi, la causa del nostro male, siamo noi. La causa della mancanza della nostra pace, siamo noi. Non è il Signore che non ci dà pace. È inutile che diciamo shalom, ma quale shalom? Un shalom che anche gli aspidi possono dire shalom. Ma che significa? Allora se noi non ci rassereniamo, non ci sediamo per fare in modo, e la smettiamo di pensare con quello che vogliamo noi, come vogliamo noi, e non ci sediamo, non ci rassereniamo, non aspettiamo il Signore, perché l'altro peccato è questo: noi ardiamo a parlare prima del Signore, non gli diamo spazio e tempo perché egli possa rivelarci le cose, e poi non sappiamo niente. Perché? Perché sappiamo tutto. Allora cerchiamo di non fare così, perché impediamo allo Spirito Santo di farci luce. E io sono sicuro che il Signore ci vuole condurre tutti i giorni della nostra vita, non me, noi, tutti quelli che hanno creduto. Ci mancherebbe altro. Sicuramente ci saranno persone, predicatori migliori di me, sicuro. Ma ognuno, sapete, cari fratelli e sorelle, adopera quello che il Signore gli ha dato, e come gli ha dato, e dove gli ha dato, in ogni posizione della nostra vita. Quindi non dovete pensare, è una cosa sbagliata, non dovete pensare che il Signore rivela a me e a voi niente. Questo è completamente sbagliato. Il Signore rivela a tutti quelli che si mettono a disposizione per ascoltarlo. Certo che se tu parli al posto suo e non sei capace, e non stai tranquillo 5 minuti, ed è perché devi dire la tua, perché sei uno scienziato o una scienziata, dipende dal coso, vedetevela voi. Allora, questo è un motivo invece che ci può dare grande consolazione. Perché quando il Signore ci rivela qualche cosa, noi lo sappiamo, noi lo sentiamo questo, e questo ci rafforza la fede. Ma quando non ci rivela niente e c'è il nostro cervello bacato che pensa che ci ha rivelato qualcosa, io me ne vado in frustrazione, capito? È peggio. Allora, insomma, la tragedia di Giobbe, come quella di tutti gli uomini, viene risolta però da Dio. Viene risolta da Dio in Cristo questa tragedia. Giobbe questo non lo sapeva, e dobbiamo tener conto anche di lui, non lo sapeva. Lui sperava, diceva: ma se ci fosse qualcuno, io dice, se io aspetterei fiducioso tutti i giorni della mia sofferenza. Se l'uomo muore, può gli tornare in vita? Dice: sì, se potesse tornare in vita, io aspetterei finché cambiasse la mia condizione. Ma che uomo di fede è questo? Dice: io starei lì finché cambiasse la mia posizione. Allora, ecco perché, insomma, la tragedia di Giobbe viene risolta. Ma perché Dio l'ha risolta prima della fondazione del mondo. Ma Giobbe non lo sapeva questo. Non lo sapeva. E già, la Bibbia non era completa. C'era qualche libro di cui uno è stato il suo, non lo sapeva. Ecco perché quella, la tragedia di tutti gli uomini, quindi la morte, cioè viene risolta da Dio in Cristo. Ecco perché diventa importante, anche se non c'è, ci sono le candele, ci sono gli alberi di Natale, ci sono tutte. È sbagliato, è vero, religiosamente è sbagliato, ma se in qualche modo può ricordare che questo non lo sanno, ma lo sapessero, che l'immortale è venuto ad abitare il mortale. Questo. Almeno in un mondo scristianizzato completamente, pagano completamente, una festa pagana completamente, ma che almeno in qualche, lontanamente, lo so che non risolve il problema, perché il problema lo risolvi con la verità, ma può essere anche piccoli passi, qualche volta non si sa qualcosa, non lo so. Io non sto giustificando tutto questo, io sto dicendo e continuo a dire che è fuori luogo, ma sicuramente la venuta di Cristo, che ha vestito la mortalità e l'ha resa immortale, è il fatto più straordinario dell'universo, non ci sono dubbi. Ecco perché in lui abita tutta la pienezza della Deità, in Gesù Cristo, tutta la pienezza della Deità. E se Gesù non è Dio, non fosse il Dio incarnato e fosse qualcun altro, seppure un angelo, vana sarebbe la nostra fede, vana sarebbe la nostra speranza. Guai a non pensare che Gesù è il Dio benedetto in eterno, non facciamo confusione con le parole. È il Dio benedetto in eterno, non è un Dio inferiore, come pensano alcuni. Ma che questo sia chiaro per sempre, non facciamo confusione sulle parole. Questa deve essere una certezza, che Dio è venuto ad abitare in un uomo. E poi lo dice chiaro e tondo anche Giovanni nelle sue lettere. È venuto ad abitare la mortalità. Egli, l'immortale. E ha reso dove è venuto, la morte lo poteva trattenere, c'è scritto no. Ed ecco perché è risolto. Quindi, cari fratelli e sorelle, Gesù non è un Dio con la D minuscola, ma Dio, l'Iddio benedetto in eterno, che si è incarnato per darmi la certezza della salvezza da questo mondo provvisorio. Ma ha detto: ma basta, ma tutto passa. Ehi, tutto passa, eh sì. Ma quello che ti do io non passa. Quello che ti do io è per sempre. È eterno. Ecco perché egli abita una luce inaccessibile, che non è la luce del sole, non è la luce della lampada. Noi queste cose, cari fratelli e sorelle, non le sappiamo perché siamo intelligenti, non le sappiamo per cultura, ma le sappiamo per rivelazione. E dobbiamo farci rivelare dal Signore. E per quello ci dobbiamo mettere seduti, non dobbiamo parlare di nostro, dicendo un mucchio di fesserie, senza vergogna davanti al Signore, apriamo bocca come chissà che sappiamo, peggio degli amici di Giobbe. O faceste silenzio, esso vi sarebbe contato come saggezza. Quindi, è vero, giorni, feste, controfeste, ipocrisie, mettete tutto quello che volete. Però ricorda questa festa pagana, ricorda al mondo. Come lo ricorda non lo sappiamo. Non è scritto il 25, non è scritto tutto quello che volete, sappiamo che è stato sostituito. Ma in qualche modo ricorda a tutti ma non lo sanno, che l'immortale è venuto ad abitare il mortale e che ha reso immortale il mortale, cioè quella tragedia di Giobbe e di altri che non vedevano soluzione alla morte, e gli è venuto a risolvere questo problema insolvibile. Morte, dov'è il tuo dardo? Fammelo vedere, dice la scrittura. Dov'è? Dov'è? Fammi, uccidimi se sei capace. Non potrà più uccidermi, perché Cristo mi ha reso immortale. Amen.